Buona giornata a tutti e benvenuti. Questo è un solito nostro appuntamento. Porto a tutti i saluti di Luigi di Palermo, con il quale ho avuto una lunga chiacchierata l'altra sera perché volevo un po' sapere della mia salute e via di seguito, e mi ha chiesto anche notizie, in particolare di Alfonso, con il quale io non sono riuscito a parlare nonostante avessi fatto 4-5 tentativi, ma non l'ho mai trovato. Segno che sta bene e che è sempre in giro, sempre in giro. Potrebbe fare il rabbino itinerante perché ed è infatti quello che fa. E poi volevo dirvi soltanto che ho quasi finito gli esami, me ne mancano ancora uno. Ho fatto la visita cardiologica e va bene, il cuore va bene. Anche, ve l'ho detto, la visita neurologica è andata bene, la dottoressa mi ha detto che la testa è a posto e non è contento tanto il vescovo perché ci sperava che io fossi fuori di testa come un poggiolo, invece il poggiolo è molto interno, insomma. E comunque questo vescovo qua continua ancora a fare delle cappelle che sembrano cattedrali e prima o dopo si scornerà. Per il resto ho lavorato molto e ho quasi finito, nonostante le difficoltà, a preparare il convegno che faremo a Palazzo Ducale nell'ambito di Genova, capitale del libro, per il 2023, per la presentazione delle opere, di tutte le opere di mio fratello, che oggi mi sono arrivati i primi due volumi. Sono circa 450 pagine per volume, quindi sono cose poderose. E vi saranno 8 interventi, ognuno parlerà per 8 minuti e ci sarà un intermezzo anche con un quartetto d'archi che eseguirà musiche di cantanti, autori e cantautori genovesi, di André, Paolo Conte, Paoli, via di seguito, Lauzi, e Bruni e via di seguito, tutti interpretati però in chiave classica, quindi con un quartetto di violino, violoncello, viola e violino secondo, e quindi abbastanza è un quartetto di musica da camera classico, straordinaria. A me sono piaciuti moltissimo e faranno 3 pezzi all'inizio, a metà e alla fine. Quindi sono molto contento di questa impostazione e le persone che interverranno sono tutte persone di grande spessore culturale. La direttrice di Palazzo Ducale, che è anche una estimatrice di mio fratello. E poi vi saranno due insegnanti e un laureando della Università in Subria, che è Varese Como, e poi l'Università di Torino e un altro dell'Università di Genova, e poi l'archivista Don Paolo Fontana, che si occupa del Settecento. Quindi lavorava e collaborava con mio fratello perché facevano spesso cose insieme, e parlerà di un aspetto della emarginazione delle donne nel secolo dei lumi della Rivoluzione francese, insomma. E Genova, che è una delle città che prima di tutte le altre si aprì alla cultura nuova che avvolgeva l'Europa. Per me ha significato un lavoro molto, molto impegnativo preparare tutto questo, proprio calibrarlo, e finalmente ci sono riuscito anche con l'aiuto di altri. Per il resto non ho parole. Oggi, mentre io parlo, oggi è il 24, sono le 3, quasi le 4 del pomeriggio, da circa un'ora a Rafah, ai confini tra la striscia di Gaza e l'Egitto, dovrebbe essere cominciato lo scambio dei sequestrati da Hamas e dei prigionieri palestinesi che si trovano nelle carceri di Israele. Speriamo che sia la volta buona questa in cui si possa addivenire almeno ad un minimo di dignità, restituendo le persone dell'una e dell'altra parte alle proprie famiglie. Certo, non risolve il problema. Non risolve il problema. Chi volesse conoscere bene la storia della Palestina e di quello che sta succedendo oggi, quali sono le ragioni per cui succedono queste cose, Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, l'unico giornale in Italia che ha rifiutato e rifiuta proprio per scelta i contributi dello Stato. Tutti i giornali d'Italia prendono soldi dello Stato, che significa o comprare la carta a basso costo o avere le spese postali azzerate o altri benefici di vario genere, ma sono milioni e milioni, milioni e milioni che ogni giornale prende. Ecco, il Fatto Quotidiano non prende soldi dello Stato, e infatti si vede, perché è l'unico giornale completamente libero di dire tutto quello che vuole senza dover sottostare a padroni che impongono di scrivere quello che fa bene al manovratore, o in questo caso alla manovratrice. Quindi qui Marco Travaglio ha pubblicato un agile libretto, mi pare che costi 10 euro, su 100 anni di storia di Israele e palestinesi. Storia di Israele e palestinesi in poche parole, in poche battute. Ed è molto agile, perché è molto semplice. Leggendo quel libretto si capisce perfettamente quali sono le implicanze, quali sono le connessioni dei fatti, altrimenti non si capisce assolutamente nulla di quello che accade oggi, perché si perdono le ragioni perdute nel tempo. In questo ultimo secolo sono avvenute un sacco di cose, e questo sacco di cose si è intrecciato l'uno con l'altro fino ad arrivare ad oggi, e noi spesso diamo giudizi avventati, schierandoci per partito preso, senza conoscere assolutamente lo sviluppo e la verità dei fatti. E questo lo dico semplicemente perché alcuni che hanno letto il mio articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano online mi hanno detto: beh, abbiamo capito, ho capito qualche cosa di più. Invece adesso con questo libretto c'è una spiegazione e una visione della storia che è necessario avere se si vuole dare una valutazione sui fatti. L'ultimo fatto agghiacciante è l'uccisione di questa ragazza, Giulia, da parte del fidanzato, che sono sempre più continui i femminicidi. gli uomini non sopportano più la parità, la libertà delle donne e probabilmente perché per educazione le vogliono sottomesse ai loro ordini. Ma non credo che sia solo questo, io penso che sia una questione di cultura proprio, di cultura profonda che viene da lontano. E in questo la religione ha avuto la sua, in modo particolare il cristianesimo e il cattolicesimo, hanno avuto un'influenza notevole nel sottomettere la donna come persona. Domenica scorsa vi dicevo del sacerdozio alle donne, di quello che penso, e sostenevo una sola tesi. Io sono contrario al sacerdozio alle donne così come viene impostato, di permettere alle donne di accedere al sacerdozio. Se uno permette alla donna, vuol dire che la donna non ne ha diritto, ma si concede una benevola concessione. Tu lo puoi diventare perché io ti permetto di esserlo. Mentre sostengo che la libertà di poter essere preti o prete è indifferente, maschile e femminile, finisce con la vocale E, o ministri o responsabili di comunità, chiamateli come volete, deve nascere dal fatto che tutte le persone, purché battezzati, indipendentemente dal fatto di essere uomini, maschi, femmine, alte, basse, larghe, strette, nate qui, nate là, nate su, nate giù, l'importante è che siano persone battezzate, è la condizione fondamentale, questa è l'unica condizione. Per esercitare un ministero nella Chiesa bisogna essere battezzati e avere le competenze, le capacità per svolgere quel ruolo, così come dovrebbe avvenire nella società. Uno non dovrebbe essere pagato per dove svolge il lavoro, Palermo o Bologna o Napoli o Milano o Genova. Uno deve essere pagato per il lavoro che svolge in quanto lavoro. E quindi il rapporto deve essere direttamente comprensivo dell'opera che uno fa a beneficio della collettività. Perché se si cominciano a distinguere i salari, per esempio, per regioni, noi facciamo una diversificazione illegittima. Lo stesso vale per la parità delle donne nella società civile. A parità di lavoro le donne sono pagate un terzo in meno degli uomini. Per quale ragione? Perché c'è una cultura che ritiene che il maschio sia, diciamo, non si dice, però è così, lo si pensa, sia superiore. Questa superiorità viene da lontano. La donna è colpevole del peccato originale, è la donna che ha dato il pomo ad Adamo. Poi, che fosse pomo, che fosse susina, che fosse prugna, che fosse mela, che fosse banana, che fosse yogurt, o un tiramisù, non importa. La donna è responsabile di aver ingannato Adamo. E ancora si va avanti con questi luoghi comuni che non sono fondati sulla Bibbia. E ancora una volta viene fuori l'ignoranza della Bibbia. L'altra mattina mentre facevo colazione ho ascoltato TG3, no TG3, ad Agorà del mattino, la Lidia Ravera che diceva: noi siamo ancora fermi ad Adamo ed Eva, al paradiso dell'Eden, dove la donna è creata dalla costola dell'uomo e via di seguito con queste favole, con queste favolette, perché siamo fermi ancora lì. A me dispiace per Lidia Ravera, che è una intellettuale sessantottina che fece la rivoluzione culturale, che non arrivò di fatto a niente, anche se cambiò radicalmente la storia. Io mi ricordo perfettamente quei tempi perché li ho vissuti. Però il fatto che una donna di cultura dica queste stupidaggini è significativo che noi non andremo mai da nessuna parte. Non c'è assolutamente la conoscenza in Italia, non c'è assolutamente la conoscenza della Bibbia. Perché se queste persone conoscessero la Bibbia non direbbero queste stupidaggini. Che liturgicamente si dice cazziatielle. Non le direbbero, ma se dicono così vuol dire che sono ferme ancora alla favoletta della loro infanzia. Ecco perché l'ignoranza religiosa è una colpa perché impedisce la crescita delle persone, in quanto lei, Lidia Ravera, legge quella pagina, il secondo racconto della creazione, la legge in chiave di sottomissione della donna. La Bibbia dice tutto il contrario. In un contesto in cui la donna è sottomessa, la Bibbia dichiara che la donna è, come spiega benissimo Sant'Agostino, non è stata creata dai piedi dell'uomo perché fosse sottomessa, non è stata creata dalla testa perché si inalberasse, ma è stata creata dalla costola, vicino al cuore, perché gli fosse di fronte e alla pari. Dunque si afferma tutto il contrario di quello che normalmente si dice. Purtroppo non solo per la Lidia Ravera, ma anche per i preti, la questione dei preti sono fermi ancora alla favoletta di Adamo ed Eva col pisellino, con la cicognetta. Banali, è la banalità della religione. Hanno raccontato favole per tutta la vita e continuano a raccontare favole e noi non riusciamo a venire a cavare un ragno dal buco. E quindi è indispensabile un cambiamento radicale. La parola di Dio deve essere spiegata, deve essere conosciuta, deve essere proprio, come dire, centellinata, deve essere centellinata nel senso che deve essere gustata parola per parola, e non semplicemente così superficialmente. E quindi questa ragazza, che tra l'altro, ho ascoltato un audio suo, lei è morta perché si sentiva in colpa che il suo ragazzo, se lei lo avesse lasciato, si sarebbe potuto suicidare o farsi del male. Mi sento in colpa perché lui minaccia, mi dice che sta lì a guardare il soffitto, che vorrebbe farla finita e io vorrei staccarmi, ma non so come fare. Guardate che dice due cose fondamentali, due cose importanti, che apparentemente sono in contrasto tra di loro. Giulia dice: io non posso lasciarlo da solo perché voglio prendermi cura di lui. Dunque ha una disponibilità questa ragazza molto buona, che è attenta all'altro ed è disposta a sacrificare se stessa pur di prendersi cura dell'altro. Nello stesso tempo però non ha avvertito che l'atteggiamento del suo ragazzo: io passo il tempo a fissare il soffitto e spesso penso di farla finita o di in qualche modo di risolverla, perché senza di te io non posso vivere. Non si è resa conto, e probabilmente questo è dovuto alla sua età, che non si è resa conto che questo era un ricatto. Lei avrebbe dovuto prendersi cura di lui, ma affrontandolo davanti ad altri, per esempio ai genitori dell'uno e dell'altro, lei la mamma non ce l'aveva più perché era morta l'anno scorso, ma aveva un papà e una sorella, e quindi davanti a loro e davanti ai genitori di Filippo avrebbe dovuto dire: guardate, io non ce la faccio più ad andare avanti così, comunque ritengo che non sia la persona adatta per la mia vita. E allora io lo voglio lasciare, ma sappiate che io ci sono e non mi lascio ricattare dal fatto che Filippo mi dica che lui si suiciderebbe se io lo lasciassi. Questo è inaccettabile. Mentre è molto bello l'atteggiamento suo di avere la preoccupazione di lui. Questo potrebbe essere, come dire, istintivo, potrebbe essere un istinto materno, potrebbe essere un atteggiamento di amore vero, insomma, non nei confronti del ragazzo, ma di amore vero di lei in quanto capace di amore. A me questa cosa è piaciuta, però ci sono i due versanti. L'uno è un bellissimo sentimento, dall'altra parte, però, da parte di Filippo è un ricatto. E lei non avrebbe dovuto cadere e cedere al ricatto. Avrebbe dovuto costringerlo ad assumersi le sue responsabilità, perché il ragazzo nei suoi confronti era chiaramente immaturo. E il fatto che abbia comprato lo scotch pare che abbia architettato, e se tu l'hai architettato c'è il dolo e quindi c'è la premeditazione. Ma c'è il disagio di chi non è in grado di gestire la propria responsabilità. Per questo dobbiamo educare, bisogna educare. Ma come si fa ad educare quando i buoi sono scappati dalla stalla? Bisogna semplicemente educare al rispetto in due direzioni, della libertà individuale e della convergenza sociale. Cioè tu sei libero di fare tutto quello che vuoi, ma ti devi fermare quando il tuo quello che vuoi, limita la libertà di un altro. La libertà è totale, ma è una libertà limitata dalla libertà degli altri. Tutti limitano la libertà altrui. E in questo limite della libertà c'è la libertà assoluta, perché si può fare tutto quello che si vuole, senza nuocere a nessuno. La Chiesa si è sempre scagliata contro la libertà. La Chiesa si è sempre scagliata contro l'educazione sessuale nelle scuole, perché aveva timore che le sfuggisse di mano il potere dell'educazione e della morale, senza rendersi conto che la Chiesa ha perso tutte le battaglie, tutte. È uscito un mese fa un rapporto sulla religiosità in Italia, è spaventoso. Cioè la gente non è che sia contro, è indifferente. Cioè uno può dire: io ho dei dubbi sull'esistenza di Dio, uno può dire: io credo fermamente, uno può dire: io ho dei dubbi sull'esistenza di Dio, uno può dire: io non credo in Dio, sono posizioni chiare. Ma quando le persone oggi dicono: non mi importa che ci sia o non ci sia, non mi interessa se c'è o non c'è, questo è terribile, vuol dire che non si pongono nemmeno la domanda. Non si pongono la domanda di pensiero, perché questa è una domanda di filosofia, se volete. E se uno non pensa, non ha elementi per vivere. Va allo sbando. Oggi la religione è superflua, superflua. C'è stato qui a Genova la presentazione di un libro, chiese chiuse, chiese chiuse. Una volta c'erano le case chiuse, adesso ci sono le chiese chiuse. Il senso del sacro. Capite ancora il linguaggio? Il linguaggio è un linguaggio vecchio. Le chiese chiuse vuol dire che chi frequenta la chiesa sono persone molto anziane. Ed erano le persone anziane che nelle generazioni precedenti trasmettevano il senso religioso ai nipoti. Oggi questo è saltato, perché nemmeno gli anziani vanno più in chiesa, sono molto pochi. Anche qui da me, non è che io sia diverso, perché noi qui a Genova siamo figli del nostro tempo. Un terzo delle persone che frequentavano questa chiesa 18 anni fa, quando io sono arrivato, un terzo delle persone sono morte. 18 anni fa le persone avevano 18 anni in meno. Adesso hanno 18 anni in più, quindi un terzo sono morti, un terzo sono anziani e magari tanti non possono nemmeno uscire di casa, perché da soli non possono più uscire e nemmeno accompagnati. Quindi stiamo andando per consunzione alla chiusura delle chiese. E 40 anni fa io feci la proposta di chiudere le chiese, 40 anni fa. Se l'avessimo chiuse 40 anni fa, oggi le chiese non sarebbero chiuse. Io godo della chiusura delle chiese, dello svuotamento delle chiese. Godo. Perché 40 anni fa fu una profezia che adesso si avvera. Se non chiudiamo le chiese, noi non possiamo risorgere. Non possiamo risorgere, perché noi andremo avanti ancora con le solite baggianate che facciamo e siamo fermi ancora a quelle, alla pratica religiosa così spicciola, superficiale, banale, che non c'è differenza tra l'adorazione del totem indiano e quello che facciamo nelle chiese di oggi. Si avvicina il Natale, che è l'obbrobrio, l'obbrobrio. Che è la negazione stessa. E i preti e i vescovi che cantano, tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una stalla al freddo, al gelo. Vi rendete conto? E il bue, l'asinello, e il fiato, il fiatone, e il bambino, e la Madonna, e San Giuseppe, e i re magi, eccetera, ma tutto a livello di favola. Non a livello di Midrash. Che cosa la scrittura ci vuol dire con queste realtà, con questi racconti? Sono invenzioni? Siamo sicuri che siano invenzioni? O non siano piuttosto dei segnali per darci degli indirizzi di pensiero? Come dobbiamo riflettere? In che modo dobbiamo riflettere? Qual è l'ambito? Quali sono le domande che ci dobbiamo porre? Perché nulla è dato per scontato. Se avessimo questa attenzione, cioè di partire dalla attenzione alle persone, perché la persona è sacra e ha diritto di realizzare pienamente se stessa, allora noi cambieremo radicalmente il volto, ma se andiamo avanti così come sempre abbiamo fatto, noi andiamo a morire. Perché nessuno può ragionare oggi con il criterio di ai miei tempi. Ai miei tempi c'erano imbecilli come ci sono imbecilli oggi, c'erano persone intelligenti come ci sono persone intelligenti oggi. C'erano persone che si interrogavano, persone che non si interrogavano, c'erano dei fasulli, ma c'erano dei preti bravi, c'erano delle persone, delle coppie splendide, come ci sono delle coppie splendide oggi. I tempi sono sempre uguali. Cambia l'approccio con i tempi, cambia la conoscenza, cambia la consapevolezza. Oggi noi, di fronte a quando io ero bambino, abbiamo, quando io studiavo astronomia, la teoria di Kant e Laplace, la formazione delle stelle, il dinamismo dei pianeti nelle galassie, miliardi di galassie. Oggi noi abbiamo una conoscenza molto superiore. E quindi io, che riflettevo all'epoca, che studiavo da ragazzo con un professore cieco, passavo con lui tutto il pomeriggio, io leggevo libri e lui spiegava. E a lui devo la sete e la fame di cultura che ho avuto per tutta la vita e che mi ha permesso di essere chi sono. Io non l'ho mai più dimenticata, quella persona alla quale devo moltissimo, devo tutto, perché mi ha messo il virus della conoscenza sempre più profonda. Oggi noi siamo sempre, più andiamo avanti, più abbiamo più conoscenza. E questo non può essere un male. Ci dobbiamo adeguare, ecco perché sono convinto che bisognerebbe aumentare gli anni di studio. Oggi le elementari dovrebbero essere di 6 anni, il liceo dovrebbe essere di 6 anni, l'università non dovrebbe più essere di 5 anni, purtroppo l'hanno, la Moratti l'ha portata e la Entero Gelmina, la Gelmini, io la chiamo la Entero Gelmina perché era la più ignorante di tutte, che era ministra della scuola, dell'università. Questa qui, questa di Brescia, la Gelmini, l'ha portata da Berlusconi, figuratevi. Questa Gelmini qui, la Entero Gelmina, che è andata a prendere l'abilitazione in Calabria, perché non era capace di prenderla a Milano, a Brescia e al nord Italia, se n'è andata in Calabria. E poi la fanno ministra, ma vi rendete conto? Questi hanno portato l'università 3 anni, più 2, cioè hanno ridotto l'università ad un liceo. Invece, a mio parere, bisognerebbe mettere 6 anni di formazione di base all'università, più altri 2-3 anni di specializzazione, perché il sapere è aumentato. Noi dobbiamo lavorare di più per conoscere meglio. E siamo più ricchi. E quindi questa sembrerebbe che questo ragazzo Filippo sia andato fuori di testa, perché la ragazza si sarebbe dovuta laureare prima di lui, 10 giorni fa. E lui non voleva che si laureasse prima di lui, perché sarebbe stato uno smacco che una donna superasse il maschio nella laurea. Ma non è possibile. Cioè, questo ragazzo aveva delle carenze di vario genere. Viviamo in un tempo in cui noi abbiamo bisogno di non solo di maestri, ma abbiamo bisogno di maestri testimoni. Io non posso predicare una cosa e poi nella vita privata farne un'altra. Non sarei credibile. Chi ha una responsabilità pubblica o una responsabilità formativa deve rinunciare a tante cose. Deve essere coerente nella verità. Coerente. Perché non puoi avere 2, 3, 4, 5, 6, 7 facce a seconda di, come fanno i cattolici, che sono cattolici in chiesa, poi sono figli di buon padre quando fanno gli affari, perché magari frodano il fisco, magari rubano, magari fanno un sacco di altre cose, e poi bestemmiano, tanto poi si vanno a confessare, oppure vanno, tradiscono l'amicizia, tradiscono la moglie, tradiscono l'amante, tradiscono, tradiscono, e non lo puoi fare. Se sei professore, se sei maestro, se sei... non lo puoi fare. Se sei padre, se sei nonno, non lo puoi fare. Perché tu ti presenti come persona di educazione, persona educante. Quindi un padre e una madre devono essere esemplari. Devono sempre stare un passo avanti e un passo in alto davanti ai loro figli. Guardate com'è complessa la vita di oggi. È complessa perché noi non la vogliamo a tutti i costi semplificare, ma non si può semplificare. Bisogna studiarla e bisogna avere gli strumenti adeguati per poterla affrontare. Oggi manca la critica, manca la capacità di lettura della situazione. L'epoca nostra si può definire come un'epoca narcisista. Tutti sono ripiegati su se stessi e ognuno guarda il proprio ombelico, considerandolo il centro del mondo. E tutti annegano nella banalità, nella superficialità e nella morte. E nella morte. Detto in questi termini, voi capite che noi non... avremo ancora molte donne uccise dagli uomini, perché non si risolve una volta per tutte, semplicemente perché c'è un ministro incompetente che dice che adesso mettiamo 30 ore di insegnamento nelle scuole, però fuori dell'orario e su base volontaria. Ha detto tutto lui, eh? Ha detto tutto lui. Questo vuol dire che non lo vogliono fare, che non vogliono riformare la scuola, non vogliono assolutamente. Loro vogliono una scuola nozionistica. Non è da meno la Chiesa, che è ancora ferma sulle posizioni del Medioevo. Non si è ancora aperta alla novità della modernità, cioè dei tempi di oggi. I tempi di oggi sono così, noi dobbiamo lavorare in questo contesto di tempi. I tempi non ce li scegliamo noi. Voi sapete, a parte il Papa, voi sapete qual è la posizione della Chiesa Cattolica, per esempio delle diocesi, nei confronti di Gaza, nei confronti di Israele? Io non ho visto nessuna presa di posizione, nessuna riflessione, se non proprio sporadiche, sporadiche, sporadiche. È possibile? È possibile? Cosa si pensa della società di oggi? E i cattolici si crogiolano nel sinodo che poi smentiscono nella vita privata, perché io non vedo questa sinodalità. La vedo solo nelle conferenze che fanno, ma non la vedo. E vi dicevo che quando 40 anni fa io proposi la chiusura delle chiese, se avessimo chiuso le chiese, l'avremmo chiuso per scelta. Oggi noi arriviamo alle chiese chiuse perché costretti dalla mancanza di persone e perché costretti dalla storia. Una cosa è farla per scelta, una cosa è farla perché vi si è costretti. La prima ha un valore, perché significa che tu hai una prospettiva, hai un progetto. La seconda, tu la subisci perché non hai alternativa. E sei pronto a lasciarti morire schiacciato. In questo contesto noi arriviamo a questa domenica, 34esima del tempo ordinario che viene dell'anno A, che conclude l'anno liturgico con la memoria di Cristo, Re dell'universo. Non lasciatevi condizionare dall'affermazione enfatica, così altisonante, di Cristo, Re dell'universo. Il concetto di re qui è, come dire, temporale, perché è datato con una certa età, in un certo tempo, ed esprime la condizione storica in cui questa festa è stata istituita. È la conclusione dell'anno. Domenica successiva comincerà l'anno B con la prima domenica di Avvento. Però proviamo a contestualizzare questa festa per cercarne di capire il messaggio al di là delle parole e della formulazione. Cristo, Re dell'universo. Perché non presidente? Perché proprio re? Perché Gesù, quando viene, rispetta, quando parla, rispetta la cultura del suo tempo. E al suo tempo c'erano soltanto re, imperatori, faraoni, e Gesù parla di regno, perché anche lui, quando parla di Dio, ne parla come di una autorità, e l'autorità al suo tempo era espressa prevalentemente dal re, dall'imperatore romano, dai re locali. Erode, per esempio, era re della Giudea, e dal faraone d'Egitto. Parlare di regno non voleva dire semplicemente scegliere una forma di governo, ma significava affermare la struttura di una autorità. Quando Pio XI, Papa Achille Ratti, nel 1925 istituisce la festa di Cristo Re, si trova all'interno di un contesto storico che è paventoso. 1925, non dimenticate questa data. Il 1925 è incastrato tra il 1917-18. Nel 17 in Russia c'è l'uccisione di tutta la famiglia degli zar, dei Romanov, e l'instaurazione della rivoluzione di Lenin. Il comunismo viene instaurato nella Russia che fu prima degli zar. Con una presa di potere sanguinosa, e che capovolge radicalmente il sistema precedente. Si dice che sia il popolo a prendere il potere, di fatto è il partito che prende il potere. E la paura si diffonde in tutta Europa. In un'Europa che nel 1918 vide la conclusione di una guerra inutile che provocò milioni di morti inutili e che fu la causa della crisi economica che sarebbe esplosa nel 1929. E il 1929 in Italia è l'anno in cui la Chiesa si mette d'accordo con il fascismo attraverso i patti lateranensi, 11 febbraio del 1929. L'effetto primario di questo fatto è che la Chiesa, l'unica diciamo, autorità morale del mondo, l'unica. Riconosce il fascismo di Mussolini e lo accredita come potere con cui si può trattare. Addirittura si possono fare patti internazionali, i patti lateranensi, e si possono fare concordati, cioè rapporti tra il governo italiano e la Chiesa italiana. Questo fu un fatto di una gravità enorme, anche se ebbe effetti diversi. I patti lateranensi, attraverso il cardinale di segretario di Stato, cardinale Gasparri, chiuse il periodo di assenza dei cattolici dalla vita politica che Pio IX aveva sancito alla fine dell'Ottocento, nel 1870. Pio IX aveva proibito ai cattolici di presentarsi alle elezioni politiche e di essere eletti. Fu poi Don Sturzo, nel 1924-25, a costituire il Partito Popolare. Notate che lo chiamò Partito Popolare, non Partito Democristiano. Partito Popolare, laico e areligioso, perché doveva esprimere i pensieri più disparati e non semplicemente un filone cattolico. Si ispirava ai principi cristiani, ma doveva essere laico. Purtroppo le cose poi andarono in modo diverso e si arrivò con Pio XII alla Democrazia Cristiana, che fu una delle sciagure della Chiesa, perché fu identificato, come volle Pio XII, il partito dei cattolici, il partito della Chiesa. Dunque siamo nel 25, siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, con le conseguenze che la Prima Guerra Mondiale ha provocato di sfacelo morale, sfacelo economico, sfacelo sociale e politico. Nel 1925 abbiamo il processo che porterà Mussolini al potere, il fascismo, e in Italia il nazismo. In Germania, che rimase totalmente distrutta dalla Prima Guerra Mondiale, e in un mare di depressione, e arrivò questo pazzo di Hitler che risvegliò l'orgoglio dei tedeschi, e ingannandoli e volendo riportare la Germania alla grandezza e alla vendetta dell'umiliazione della Prima Guerra Mondiale. Tutta Europa, vi erano i regni, il Regno del Belgio, il Regno d'Olanda, il Regno di Danimarca, il Regno in Spagna, il Regno in Portogallo, e dappertutto c'erano regni. Anche in Italia c'era il Regno di Sciaboletta, come si definiva appropriatamente. In questo contesto Pio XI ebbe un'idea, l'idea di dire da una parte che tutte queste manovre politiche non avevano senso se non erano finalizzate alla giustizia sociale, e dall'altra parte non potevano avere un ideale religioso, perché Hitler si propose come un'alternativa religiosa al cristianesimo, come pure Mussolini, che come farà negli anni successivi. Però era tutto già scritto fin dall'inizio, quando nel 22 Mussolini inizia la marcia, con la marcia, finta marcia, la ridicola marcia su Roma. Comunque è un simbolo, è un simbolo. Poi c'è l'assassinio di Matteotti, poi c'è la presa di potere, poi c'è lo scioglimento del Parlamento, poi c'è lo scioglimento dei sindacati, poi c'è lo scioglimento del Parlamento. Questa camera grigia e vuota, no? Vi ricordate? Ne farò un bivacco. Io posso fare un bivacco di questa camera grigia e sorda. Ecco, capite? Era la morte della democrazia. Fu la morte della democrazia. E su dietro Mussolini andarono frotte di preti, vescovi, frati, suore, perché questo inneggiava contro il comunismo, che fu il terrore di tutti, senza rendersi conto che il comunismo fu terrore, come lo fu però nel 1700 la rivoluzione francese. E non bisogna mai prendere ogni singolo avvenimento fuori dal proprio contesto. La Chiesa Cattolica sposò il fascismo perché temeva la democrazia, segno che non confidava in Dio come diceva di credere, ma si basava prevalentemente sulle sue forze e sul connubio con gruppi di potere che poi faranno la sua fine. La Chiesa rimase stritolata dal potere politico, invece di alimentare la costruzione di un pensiero e di una riflessione. La Chiesa si legò mani e piedi con chi poi la tenne prigioniera per tutta la vita. In questo contesto l'intuizione di Papa Ratti fu straordinaria. Con l'istituzione della festa di Cristo Re affermò che sulla terra non ci potevano essere idoli, perché c'era Cristo, unico Re, non d'Italia, non di Francia, non di Spagna, ma l'unico Re, l'unico Cristo, Re dell'universo. Nemmeno Re del mondo o dell'umanità, ma dell'universo. Con questa sola istituzione il Papa ridimensionava Hitler, Mussolini e tutti i regni di questa terra, la Russia, la Spagna di Francisco Franco, del caudillo, che nel 1936 scatenò la fine del mondo contro ogni manifestazione di pensiero cristiano, perché fece il nome della fede, che fu lo stesso atteggiamento che oggi ha la Meloni. Anche Francisco Franco, lo slogan era Dios, patria y familia, Dio, patria e famiglia. Guardate che quando dicono questa frase vuol dire che sono fascisti dentro, e fascisti tra i peggiori, perché è una formula anti-Dio. Dio, patria e famiglia è una bestemmia. È una bestemmia, la famiglia si costruisce nelle contraddizioni. Voi credete che ai tempi del... No, cioè negli anni 40, per esempio, negli anni 30, la famiglia fosse migliore di oggi? Ma ne siete convinti? La famiglia degli anni 30, la famiglia degli anni 20, la famiglia degli anni 40, guardate che aveva le stesse identiche limiti e contraddizioni che ha oggi. Solo che allora si nascondevano. Oggi non si nascondono più. Oggi si vedono, si conoscono. All'epoca tutto era nascosto e i preti nascondevano ben volentieri. Se due si sposavano in un modo che non arrivavano con la famosa fuitina, poi il prete, io mi ricordo di queste cose qui, il prete li sposava la mattina alle 7 del mattino, quando in chiesa non c'era nessuno. Umiliazione come disprezzo, come disprezzo. Perché era considerato un matrimonio riparatore, perché non si potevano avere, pubblicamente non si potevano avere rapporti prematrimoniali, ma tutti l'avevano. Tutti, esattamente come oggi. Quindi nessuno dica per favore ai miei tempi, perché non esistono i miei tempi. Esistono i tempi di tutti e ognuno li vive nel proprio tempo, per il tempo che gli è dato di vivere. Non possiamo assolutizzare nulla. Però il Papa Pio XI, il Papa che ha la colpa di aver fatto il concordato con Mussolini, e di questo è colpevole, perché se il Papa non avesse fatto quel concordato, Mussolini sarebbe rimasto isolato, invece ebbe un riconoscimento internazionale. Anche Churchill, dopo, cominciò ad avere una stima di Mussolini, che fu capace di chiudere la questione romana. Di chiudere la questione romana, cioè il fatto della presa di possesso nel 1870 dell'Italia, di fatto si impossessò dell'impero romano che era nelle mani del Papa e lo risarcì con il concordato attraverso l'accordo finanziario. Quindi il Papa, che fu colpevole dei patti lateranensi, ebbe l'intuizione, diciamo così, spirituale, di porre Cristo come punto di riferimento dell'universo. Ed è un po' quello che aveva visto Teilhard de Chardin negli anni 50, che poi avrebbe sviluppato in un modo filosofico-antropologico, cioè il Cristo cosmico. Lui lo chiama il Cristo Omega. Omega è la lettera O dell'alfabeto greco. Nell'alfabeto greco ci sono due O, come ci sono due E, una breve e una lunga. La O piccola, la O breve, si chiama Omicron, e la O lunga si chiama Omega, cioè O grande. E Omega vuol dire che è la fine, perché è la conclusione dell'alfabeto, è in fondo all'alfabeto greco. E la Omega, per esempio, nel Sabato Santo si dice, quando si fanno i segni nel cielo pasquale, si dice Cristo ieri e oggi. Alfa, principio, perché è la prima lettera dell'alfabeto greco, Alfa e Omega. Alfa, principio e fine. Fine, in questo senso, in due significati. Fine come conclusione, ma fine anche come scopo. Cioè Cristo è lo scopo dell'universo. Teilhard de Chardin, che fu uno scienziato paleoantropologo, cioè uno studioso della paleontologia, cioè dell'antropologia antica, preistorica, ha lavorato moltissimo in Cina e aveva questo senso cosmico delle cose. E diceva che il Cristo è la chiave interpretativa se si libera del cristianesimo. Grande, grande. Questi pensieri di Teilhard de Chardin li riprende nel diario che uscirà nelle prossimi 10 giorni nel diario di Arturo Paoli, che si nutriva, lui era, Arturo Paoli nasce come filosofo, e più diventava vecchio, più diventava saggio, cioè diventava profondo. Dunque siamo in un tempo di instabilità politica a tutti i livelli, tutta l'Europa e nel mondo. E arriva questo Papa e propone un valore assoluto, logicamente lui propone un valore assoluto per l'Europa, perché lui non aveva nessuna conoscenza del mondo altro, del mondo indiano, del mondo induista, del mondo cinese, del mondo taoista, eccetera, eccetera. Aveva solo una cultura europea. Quindi Pio X intuì che stava per succedere in Europa una catastrofe. E con questa festa intese porre un doppio argine. Questo è importante. Fu un argine al clericalismo, perché i clericali, il personale, i preti, insomma, volevano servirsi della politica per governare il mondo. La democrazia cristiana divenne di fatto, dal 48 in poi, divenne la longa manus del clero. E il clero imponeva scelte, come poi avrebbe fatto finta di fare, anche, vi ricordate, gente dell'Englaro. Per non contrastare Ruini, che si dichiarava contrario a tutti i costi, questi non fecero una legge sul fine vita, venendo meno al proprio dovere di politici. Vergogna, vergogna. Bertone, Ruini, Ratzinger, Giovanni Paolo II, furono tutti collusi con la mala politica, perché si servirono di essa per realizzare il clericalismo, cioè l'esercizio del potere nella società civile contrabbandandola con valori spirituali. Vi ricordate i principi non negoziabili? C'è voluto un papa venuto dalla fine del mondo, Papa Francesco, che ha detto pubblicamente: non esistono principi non negoziabili. Se siamo nell'ambito dell'umano, tutti i principi sono negoziabili. Perché ci sono principi, per esempio, europei, ma ci sono principi cinesi, ci sono principi indiani, principi orientali, principi medio orientali, eccetera. Si mettono tutti sul tavolo e si cerca una convergenza. L'altro argine che fece fu contro il laicismo. Il laicismo, che non è l'essere laico, il laicismo è l'atteggiamento di chi presume di essere superiore perché non ha alcuna religione. E i laicisti affermavano che la Chiesa doveva essere totalmente fuori, doveva essere chiusa nelle sacrestie, e non c'era bisogno che lo dicessero i laicisti, perché i preti già facevano questo per conto proprio, salvo servirsi dei politici per fare le loro sporche cose. Ci vorrà il Concilio Vaticano II per ridimensionare tutto questo. Ora, i cristiani più attenti e riflessivi alle esigenze del Vangelo si posero una domanda e dissero: la festa di Cristo, re dell'universo, poteva costituire un ostacolo al cammino con i cristiani riformati, cioè quelli della, diciamo, dell'ambito protestante. E quindi dovettero aspettare che fosse proprio quando è arrivato il concilio con la Costituzione pastorale Gaudium et Spes che prende questa riflessione e la sviluppa con il principio della autonomia delle cose terrestri, cioè non tutto viene da Dio, ma Dio non si permette di intromettersi nelle cose degli uomini e delle donne, ma Dio rispetta le scelte degli uomini e delle donne. Ed è in questo contesto che nel processo dal 25 ad oggi si sviluppa più che la figura di Cristo Re, con Giovanni XXIII si emerge la figura di Cristo Pastore, che è un'immagine più biblica, Cristo Pastore, tanto che si parla di Cristo Buon Pastore. E Giovanni XXIII viene definito il Papa Buono. Buono perché è il pastore buono, cioè il pastore che si preoccupa della pecorella, il pastore che sta attento alle pecore incinte, il pastore che va dietro alla pecora smarrita, mettendo al sicuro, dopo aver messo al sicuro, le pecore che gli erano state affidate. Ecco, questo è il contesto in cui noi riflettiamo in questa domenica sulla figura di Cristo. È chiaro che le immagini di Cristo Re e Cristo Regni, che voi ve la ricorderete, tutti ve la ricorderete, Cristo Regni, Cristo Impera, Cristo Fiorisca, là com'è, Christus Imperat, Christus Regnat, Christus Florescat. E il saluto è Cristo regni sempre, che era diventato uno slogan abbastanza assurdo, no? Cristo regni, sì che si diceva Cristo regni nei cuori, però non era tanto nei cuori, ma perché era poi nelle scelte concrete. Se solo voi pensate che nel 1948, quando si temeva che i comunisti prendessero il potere in Italia, i preti andavano ad attaccare i manifesti per le strade e facevano campagna politica come la faranno poi sempre, senza più la preoccupazione di educare la gente ad una riflessione libera sul senso del voto, cioè qual è la coerenza del credente nelle scelte politiche. Quali sono i criteri che il credente deve utilizzare per scegliere concretamente chi deve governare un paese e chi meno? Non si può andare per simpatia né per ideologia. E il Concilio Vaticano II ci dice che c'è un solo criterio. E lo dice un documento che la stessa CEI, una volta pubblicato, lo mise nel cassetto. Educare alla politica. 1991. Il più bel documento della CEI, piccolo documento, che doveva servire come riflessione per 10 anni, dal 91 alle 2000, e invece non se n'è fatto niente, perché quel piccolo documento era rivoluzionario. Cioè, quando un credente si va nella cabina elettorale e deve votare, non deve votare perché la Meloni dice Dio, Padre e Famiglia, oppure perché dice noi rispettiamo la vita, oppure perché dice noi rispettiamo la famiglia, poi mette la tassa sui pannolini. Come fai a rispettare la famiglia se metti la tassa sui pannolini o sugli assorbenti delle donne? Che c'è una contraddizione, se non capisci queste contraddizioni, come fai a scegliere? Eppure nemmeno questo deve essere un criterio. Il criterio unico per un credente è: il programma di questo partito rispecchia il bene comune della nazione? Oppure fa una politica unicamente per dei gruppi di interesse? No, capite che qui non si parla più di religione e di non religione. Qual è il bene comune della nazione? Qual è il bene comune dell'intera Italia? Questo governo sta pensando al bene dell'intera Italia oppure sta pensando ai beni particolari, agli interessi particolari, a come sfruttare la situazione? Fino ad oggi questo governo sta facendo le politiche, compresa la legge di bilancio, che è la legge più significativa per ogni governo, unicamente per quelli che lei pensa che l'hanno votata. Cioè non sta governando l'Italia, sta governando la porzione di coloro che l'hanno eletta. Hanno giurato sulla Costituzione. E ogni governo, un presidente della Repubblica, nel momento in cui viene eletto, la prima cosa che fa, si toglie il distintivo del suo partito, perché da quel momento diventa rappresentante della nazione e non appartiene. Il presidente Mattarella, come anche Scalfaro, come anche i grandi presidenti, come anche Pertini, restituirono ai rispettivi partiti la loro tessera di partito. La Meloni non l'ha fatto. La Meloni se l'è stesa, se l'è tenuta stretta e continua a governare solo ed esclusivamente in funzione del suo partito. Un cattolico non può assolutamente fare una cosa del genere, perché smentisce e si pone fuori della dottrina sociale della Chiesa. Se noi abbiamo questo quadro d'insieme, comprendiamo meglio in che senso la liturgia di oggi ci dice come dobbiamo muoverci. L'antifona d'ingresso, per esempio, è una antifona che ci dà la chiave, come in musica che si dà il la. L'agnello immolato, prima tu devi dare la vita e dopo puoi parlare di regno. Prima devi dare la vita, l'agnello immolato, cioè l'agnello che dona la vita. È degno di ricevere potenza, ricchezza e sapienza e forza e onore. A lui gloria e potenza nei secoli in eterno. Beshem Ahav ve'aben veruach haKodesh Elohim Echad. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Raccogliamo le nostre intenzioni e ci facciamo voce dell'umanità intera, specialmente di quella umanità che non ha nemmeno la voce per poter parlare e per potersi esprimere. Mettiamo nelle mani di Dio questo scambio, primo scambio di prigionieri e di ostaggi, nelle mani di Dio, e questi 15, 13, 15 persone, specialmente i bambini piccoli, abbiano la possibilità di ritornare nelle calure delle proprie rispettive famiglie. E poi tutto il popolo di Gaza e il popolo di Israele, perché l'uno, il popolo di Israele, rinsavisca dal suo odio dalla sua desiderio di impunità. È il popolo di Gaza che abbia riconosciuto i suoi diritti, a lungo tempo sconosciuti, per tutti i migranti. Perché se Cristo è re dell'universo, i migranti sono parte nostra. I migranti fanno parte di noi, anche se vediamo come per esempio le elezioni in Olanda stanno provocando, notate, in una nazione di prevalenza protestante, cioè cristiane, questi tanti vanno a messa la domenica o alla liturgia celebrata dalle chiese confessanti e protestanti. Eppure questi dicono che il male del mondo sono i migranti. Non il fatto che l'Olanda è un paese, un paradiso fiscale, cioè dove si può andare e frodare i propri stati. E l'Olanda vive di questo, cioè vive di una immoralità, di un peccato contro il bene comune. L'Olanda che si è sempre opposta a venire incontro ai bisogni degli italiani. Però Salvini esulta perché prenderà tante di quelle sberle dagli olandesi che lui, però a lui interessa che vinca l'estrema destra. Perché se Meloni è fascista, Salvini è più fascista della Meloni. Come tutto questo possa essere compatibile con la fede cristiana, io dico chi li vota abbia almeno la compiacenza di sbattezzarsi. Di sbattezzarsi. Perché c'è una incompatibilità. Una incompatibilità. Quindi preghiamo per i migranti che sono la parte migliore di noi, sono quelli che il Signore ci ha lasciato, i poveri li avrete sempre con voi e ogni volta che avrete fatto qualcosa al più piccolo, al Vangelo di oggi, dei miei fratelli, l'avrete fatto a me. Ero forestiero, mi avete accolto. Quando, Signore? Tutte le volte che lo avete fatto a qualcuno che ne aveva bisogno. Se non comprendiamo questo, non solo è bene che le chiese si chiudano, ma è bene raderle al suolo, perché le nostre chiese non sono degne di Dio, perché non sono degne dell'uomo e della donna. E poi vorrei pregare per tutti voi, per le vostre famiglie, per ciascuno di voi. Siate giusti sempre. E domandatevi cos'è la giustizia, che non è semplicemente un mettere in carcere qualcuno, ma giustizia vuol dire essere se stessi permettendo o lasciando, riconoscendo meglio che tutti possano essere se stessi. Noi che per secoli abbiamo sperperato i beni del mondo, è bene che facciamo un po' di digiuno e lasciamo un po' di più a quelli che non hanno mai mangiato, ma che noi abbiamo spolpato. Noi abbiamo un debito nei confronti del mondo e un debito nei confronti delle generazioni future. O Padre che hai costituito il tuo figlio pastore e re dell'universo, donaci di riconoscerlo nel più piccolo dei fratelli, perché quando egli verrà nella gloria ci accolga nel suo regno di risurrezione e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il brano della prima lettura è tratto dal secondo Isaia, dal Deutero Isaia, e siamo nel secolo VI, V avanti Cristo. Quindi siamo all'epoca del secondo Isaia, che è detto anche il libro della consolazione, perché comincia nel capitolo 40 con le parole «Consolate, consolate il mio popolo». L'autore consola e incoraggia il popolo deportato in esilio un secolo prima da Nabucodonosor, annunciando un ritorno glorioso. E l'autore sviluppa un pensiero di Isaia vissuto nel secolo VIII, quindi dell'Isaia storico, e spinge la sua riflessione di fede leggendo quello che sta accadendo, invitando il popolo alla universalità, che è la caratteristica di Isaia, di avere fede, perché gli eventi storici, cioè quello che sta accadendo nella storia, stanno preparando un futuro per Israele, che finalmente finirà l'esilio e tornerà in terra, nella terra di Dio, nella terra promessa, nella terra dei padri. E questo si sviluppa attraverso l'immagine del banchetto, che qui viene chiamato banchetto escatologico, cioè è un banchetto proiettato nella fine del mondo, perché è un banchetto solenne che instaura definitivamente l'ordine stabilito da Dio. Dal libro del profeta Isaia, Isaia 55:1-3. Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all'acqua voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. I favori assicurati a Davide». Guardate che è una cosa straordinaria questo testo. La prima cosa è che tutto è gratuito. La vita è gratuita. Mangiare è gratuito. Prendete senza denaro, senza pagare, vino, e comprate e mangiate vino e latte, che sono i prodotti più usuali nel Medio Oriente. Noi abbiamo trasformato la religione in un mercato dove tutto è pagabile. Mi ricordo che quando ero ragazzo c'era la tabella nella sacrestia: per un certificato di battesimo costava non so quante lire, un certificato di cresima, certificato di... ma tutto era tariffato, tutto. Come può essere la casa di Dio una cosa... Gesù ha buttato fuori dal Tempio tutti i cambiavalute, cioè tutti quelli che trafficavano denaro, perché il Tempio era anche una banca. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. E qui abbiamo il Salmo 145, 144, che è uno dei più bei salmi, che è attribuito a Davide e si compone di 21 versetti e ogni versetto è preceduto dalla lettera dell'alfabeto che ha 22 lettere. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Vangelo è la nostra salvezza o la nostra condanna. Siamo al capitolo 25, cioè al discorso di Gesù, il quinto discorso di Gesù, che è quello sull'escatologia, cioè come sarà la fine. La fine sarà una valutazione, un'autovalutazione che ciascuno di noi insieme e in gruppo faremo di come abbiamo impostato e vissuto la nostra vita. La domanda che si poneva Matteo all'epoca del primo secolo avanti, alla fine del primo secolo avanti Cristo, era: quale sarà la sorte dei pagani, di coloro che non hanno mai incontrato Gesù sulla terra e ai quali non è giunta la predicazione degli apostoli? Perché molti, tanti, moriranno prima di aver conosciuto qualcosa. Questo avviene ancora oggi. Quante persone muoiono senza che nessuno sa di Gesù, della Madonna, di tutte queste robe qui. Come si fa a salvare? Come si salveranno? E il Vangelo di Matteo dà una chiave di lettura. Il problema non è la fede. Chi ha una responsabilità di stare nel mondo in un modo così trasparente da rendere visibile il volto di Dio. Ma chi non ha incontrato Dio nemmeno una volta nella propria vita non è escluso dalla vita di Dio. È sufficiente, anzi, è sufficiente nel senso che basta che viva secondo coscienza, e la coscienza non può tradire il comandamento di Dio, perché chi vive secondo coscienza vive secondo Dio, perché l'uomo e la donna sono immagine di Dio, e se sono immagine di Dio non possono essere diversi da Dio. Dunque la fede è la coscienza della coscienza. Se io sono credente, io so di essere credente. Mentre il pagano, cioè colui che non ha mai avuto un incontro con Gesù Cristo, di cui non ha mai sentito parlare, se vive secondo coscienza, pur non sapendolo, è credente lo stesso. Guardate che è una cosa grandiosa questa, una cosa grandiosa. Dunque, quello che conta è il modo di manifestarsi al di fuori di sé, rendendo chiaro agli altri chi sei attraverso il tuo modo di essere. Ed ecco qui il Vangelo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando il figlio dell'uomo, notate che non dice il Cristo, non dice Gesù, non dice Dio, dice il figlio dell'uomo, che tecnicamente vuol dire semplicemente un essere umano, che potremmo tradurre come quando il rappresentante di Dio. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. È solenne questo, eh? Il re che si siede sul trono. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Non dice i popoli cristiani, dice tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capri e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Questa espressione creazione del mondo è sufficiente per tenerci qui almeno 8 giorni di seguito. Cosa vuol dire prima della creazione del mondo? C'è tutta una tradizione giudaica, nella Mishnah per esempio si trova, e anche nel Talmud, che però noi non possiamo fare notte qui e fare alba o fare la movida. E poi magari e non sarebbe, non avremmo nemmeno finito, perché è una di questo vi dicevo che se non si conosce il giudaismo non si può capire il Vangelo. Preparato, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Cioè prima ancora che voi nasceste, Dio aveva preparato il regno. Che cosa vuol dire questo? Significa che è una cosa che preesiste. E qui subentrano le tradizioni orientali, cioè le tradizioni tipicamente giudaiche, che noi dobbiamo conoscere. Ma oggi io sorvolo, perché ho già detto tante cose sul contesto, e quindi mi avvio di corsa alla conclusione. Ma comunque qualche volta l'ho già accennato. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Signore, ma cosa stai dicendo? Ma hai bevuto? Ti sei fatto di cocaina? Ma cosa dici? E il re, ecco, qui non è più il figlio dell'uomo, qui è il re. Il re risponderà loro. In verità io vi dico, ogni volta che nel Vangelo cioè, si inizia un discorso con in verità, significa, l'autore dice, state attenti perché è quasi un giuramento, cioè un'affermazione importante. È una chiave. In verità vuol dire attenzione con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Prestate attenzione. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Chiuso l'argomento. Cioè c'è una identità precisa tra Gesù, il Re, il Figlio dell'uomo, e coloro, il povero, l'affamato, l'assetato, lo straniero, eccetera. C'è una piena identità, lo avete fatto a me. Poi dirà quelli, anche a quelli che saranno alla sinistra, via lontano da me maledetti, qui c'è a destra e a sinistra, però non è una cosa, a destra non ci sono i benedetti, perché quelli di destra oggi non stanno né a destra né a sinistra, ma stanno per conto loro e fanno i loro sporchi interessi. Quelli di sinistra ogni tanto hanno degli sprazzi e hanno il senso del bene comune, perché il comunismo questo almeno gliel'ha insegnato, almeno a livello teorico. Ma poi si perdono per strada. Perché? Perché non hanno alcun riferimento al di fuori di quello che sono gli strumenti politici e gli strumenti di appartenenza. Via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Il fuoco eterno è la Geenna. La Geenna era la spazzatura, il luogo dove si bruciava la spazzatura. Ed era sempre fumante. Preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Anche qui, diavolo e suoi angeli, è una espressione che bisognerebbe approfondire. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere non ti abbiamo servito? Allora egli, notate, prima era il Figlio dell'uomo, poi era il Re, poi diventa egli. Vedete come modifica, come diminuisce il climax, il clima, la intensità. Allora egli risponderà loro: in verità, ecco, in verità, state molto attenti a quello che vi dico. Io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Ed è parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ora, immaginiamo di essere dentro la scena del Vangelo, drammatica, palpitante, piena di ansia. C'è un re giudice al centro e una folla immensa che viene separata in due ali, di qua e di là. Ognuno spera di non essere il primo, perché vuole vedere come comincia e come va a finire. Perché questa separazione a destra e a sinistra, la paura è grande, eh? Cosa significa? Dalle prime parole del giudice si capisce che il giudizio non sarà sugli atti di culto, sulle preghiere, sulle processioni, sulle cose che ci hanno fatto arrabbiare in vita, ma unicamente sulla relazione fondata sulla giustizia. Che cosa è giusto? Di fronte ad una persona affamata, di fronte ad una persona assetata, di fronte ad una persona nuda, di fronte ad una persona nel bisogno, di fronte ad uno straniero. Che cosa vuol dire essere giusti? La valutazione, l'autovalutazione che uno è portato a fare, a cui, per cui gli si aprono gli occhi, è proprio il rapporto con gli altri. da cui deriva una conseguenza primaria che gli altri non sono estranei alla mia vita. Non sono anonimi, ma sono molto noto perché fanno parte della mia esistenza, della mia carne e delle mie ossa. Quando noi da battezzati frequentiamo l'Eucaristia, dovevamo vivere in modo trasfigurato, vedendo cioè gli eventi, la politica, l'economia, la sociologia, il rapporto, la scuola, i giovani, e domandarci in che modo ci poniamo di fronte a queste cose. E non semplicemente come ha fatto la signora maestra che è andata al Senato e ha cominciato a fare le lodi di se stessa. Guardate che chi si loda si imbroda. Qui il Vangelo ci dice: tu devi fare un'analisi politica del mondo in cui tu vivi. Qual è il senso delle scelte che fai per gli anziani, per la sanità, per la scuola, per i giovani, per chi non ce la fa, per i migranti? Devi avere una visione. Beati i puri di cuore, perché solo i puri sapranno guardare con occhio limpido. Ma se tu hai l'occhio sporco e se sei interessato, se sei interessata, se fai i tuoi interessi, tu sarai sempre offuscata. E Dio va oltre il vedere l'esteriore. Nel povero, nell'escluso, nel volto anonimo di chi incontriamo sulla strada, nello sguardo di paura dell'immigrato o delle leggi incivili di una civiltà suicida, noi siamo chiamati a vederci bene. Per questo l'Apocalisse ci dice: ti darò il collirio perché tu possa, inumidire i tuoi occhi e pulire i tuoi occhi perché ci vedano bene. La pagina di oggi ha due cose: o la strappiamo oppure la prendiamo sul serio. Nasce una domanda, un'altra domanda: quale sarà la fine dei pagani, dei non credenti? Perché tutti sono chiamati alla salvezza. Siamo in un tempo in cui il rapporto tra credenti provenienti dal giudaismo e credenti provenienti dal mondo greco, cioè dal paganesimo espresso, si confrontano su questi argomenti, su questi temi. La comunità di Paolo sono prevalentemente pagani, greci, provenienti dal paganesimo, dalla Grecia, dalla Turchia. E la comunità di Pietro è la comunità che prevalentemente è formata da credenti provenienti dall'ebraismo. Matteo dà una risposta diversificata, che è, articolata, è una risposta articolata che descrive nella parabola di oggi. Qui in Matteo non si tratta più di eletti o di credenti, ma è evidente che balza agli occhi che vanno al seguito di Gesù, ma si tratta di un contesto universale, riguarda tutti gli uomini e tutte le donne di tutto il mondo e di tutti i tempi. Dunque la preoccupazione del figlio dell'uomo è una preoccupazione universale. Il testo dice che tutti i popoli si troveranno di fronte a lui. Quindi non è solo un popolo, ma è la sorte di tutti. Era consuetudine presso al tempo di Gesù che quando alla sera il pastore tornava dal pascolo e andava all'ovile, separava, finito il pascolo, il pastore separava le pecore dai capri. E questo perché potessero riposare tranquille, non essere, non stuzzicarsi reciprocamente. Attribuendosi questa funzione di separazione, è possibile che Gesù si appropri del potere giudiziario descritto dal profeta Ezechiele al capitolo 34. Cioè Gesù dicendo, cioè non è semplicemente voi mettetevi a destra, voi mettetevi a sinistra. Egli esercita un potere giudiziario perché separa, diciamo, gli assolti dai condannati. Quindi la cosa più straordinaria, guardate come c'entra la politica, la cosa più straordinaria è che non è una distinzione, questa separazione a destra e a sinistra, non è una separazione etnica. Non è gli italiani da una parte, i neri dall'altra parte, o i negri, come dice, come pensa la Meloni. Non gli italiani a destra e i neri in Albania. Non è come in Olanda, in cui vince quello che dice mai immigrati, oppure l'economia olandese si basa sugli immigrati. Guardate la stortura del pensiero e della politica. Cioè non c'è una separazione etnica, non prima gli italiani, è una bestemmia. Prima gli uomini e le donne, e i bambini, e i vecchi, prima le persone. Anzi, noi dovremmo dire prima Dio e la sua immagine. E se non facciamo questo, noi sputiamo sul volto di Dio. Non abbiamo diritto dell'Eucaristia, non abbiamo diritto a nulla. Abbiamo solo il dovere di toglierci dal fogli del battesimo, perché noi disprezziamo in questo modo il nostro battesimo, perché la separazione etnica di cui sparla e sparla a sproposito il ministro cognato, il marchese del Lollo, il Lollo Brigido, che Dio mio, io non lo sopporto quell'uomo, io non lo sopporto, ma di una ignoranza spaventosa. La separazione etnica è un sopruso che nasce da privilegi millantati. Io sono superiore agli africani, io sono superiore agli altri, io sono superiore a chi viene da un'altra nazione. La separazione morale si basa su una scelta di vita che porta a conseguenze logiche. Cioè io mi distingo da te perché cerco di essere migliore di te. E questo dovrebbe essere l'impostazione della vita. La distinzione, la separazione etnica è una idolatria. È così che faceva Hitler, è così che faceva Mussolini. Nel Vangelo di Matteo accade un fenomeno non raro nella scrittura, che è il capovolgimento delle situazioni. Cioè coloro che non si rendevano conto di quello che facevano perché vivevano semplicemente secondo la loro coscienza, quindi gli anonimi, i cristiani anonimi, vengono messi in primo piano. Coloro che invece frequentavano le chiese, che facevano offerte, che veneravano le madonne di questo mondo, che andavano a tutte le processioni, che non mancavano un rosario, non mancavano un funerale, che facevano tutte le pratiche di pietà, i primi 9 venerdì del mese, gli 8 sabati di quello che è della Madonna del Sacro Cuore di Maria. Oh Signore benedetto, questi rinnegano Dio, hanno praticato per tutta la vita senza Dio, gli altri che erano senza Dio lo hanno servito tutta la vita senza rendersene conto. Ha abbattuto i potenti dai troni, ha innalzato i miseri. Alla fine della storia avremo molti sorpresi. Per scegliere in senso etico e non etnico è necessario possedere lo spirito del discernimento, non perdere mai la capacità di valutazione, domandarsi sempre perché succede questo, che cosa sta succedendo. La regalità di Cristo altro non è che la regalità dell'amore crocifisso e risorto, perché l'amore è capace di risorgere sempre e di fare risorgere, perché quando l'amore perdona, ridona la vita, perché dona all'infinito. Ora noi ci troviamo ad un bivio e dobbiamo scegliere. O impariamo il discernimento del capovolgimento, cioè di capovolgere. Non basta dire, non bisogna dire, ah ma io ho sempre fatto così. Soltanto i morti che camminano dicono io ho sempre fatto così, perché la vita è un movimento costante, perché c'è un aggiornamento costante, perché c'è una novità costante. E noi dobbiamo seguire gli eventi. E quindi dobbiamo essere coerenti e strappiamo il Vangelo oppure lo assumiamo come criterio di vita. E le parole chiave sono fame, sete, forestiero, nudo, malato, carcerato. Queste parole non lasciano scampo e hanno per noi e sono per noi l'occasione di due possibilità. O ci sono o non ci sono. O faccio sul serio o faccio finta. Dormire non mi è lecito. Concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, Avuna di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titi Avedere Utach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya che Nebiarcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shevachna lechayavayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve alle taalina l'enission, ma liberaci dal male. Amen. Ora tutti insieme riceviamo la benedizione che estendiamo a ciascuno di noi, a tutti coloro che incontriamo per la nostra strada, a tutte le persone che amiamo e anche alle persone che non vediamo, ma che sappiamo esistere. E anche se non sapessimo che esistono, noi lo facciamo lo stesso, perché Noi abbiamo il respiro di Cristo, che è il respiro del mondo. Il Signore, Creatore, Redentore, Principe di pace, è con voi, è con il tuo spirito. Il Signore, Pastore di Israele e Capo della Chiesa, ci doni la sua benedizione. Amen. Il Signore, immagine visibile del volto del Dio invisibile, ci manifesti la sua gloria. Amen. Il Signore che prenderà possesso della storia, ci guidi alla meta nel regno della pace. Amen. Il Signore, Alfa e Omega, principio e fine dei secoli, ci protegga e ci benedica. Amen. Il Signore, Re di Israele e Sposo della Chiesa, sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore, Pastore di Israele e Capo della Chiesa, suo corpo, sia dietro di noi per difenderci. Amen. Il Signore, Agnello di Dio e Servo di Yahweh, sia accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Si conclude qui questa liturgia della parola, continua nella testimonianza della vita, nella forza dello Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio e viviamo nella pace. Amen. A tutti un abbraccio affettuosissimo. Con tutto il mio affetto e il mio amore, e un abbraccio a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Con affetto, in modo particolare ad Alessandra, in modo particolare ai figli di Sergio Baldacci, che è il regista di Marassi, delle carceri di Marassi, che è morto la settimana scorsa, a tutti coloro che si sono, come dire, in qualche modo sono venuti in contatto con noi in questa settimana, e sono tanti, a tutti coloro che vivono la testimonianza del Vangelo attraverso e insieme, condividendo la vita con gli altri, a tutti voi che siete la mia forza, mia e la mia gloria, per i quali io vivo e faccio ogni cosa, ai vostri figli, ai vostri nipoti che tutti i giorni io ricordo nella mia preghiera. Un abbraccio affettuoso senza fine. Con affetto da Paolo Prete.